Radiazione, ascolto sempre Radiazione.
Base my theories in Hebrew literature, face Nigerian. Black market, we form the great pyramids. My poetry's deep, call it Shakespearean. Police harassed as Algerian again. I speak on the past, Egyptian late periods. Look at my pad, you see shapes and images. Conscious lyrics, spoken through hieroglyphics in cuneiform. The god is mystic. I'm having constant dreams that I'm Constantine. Surrounded by heaven's angels with armored wings. See dead people, needles in the arms of fiends. The messiah of the ghetto, black Madonna seed. Revolver squeeze, crack addiction, jars of weed. Court cases, smack evictions, they follow me. Sometime my past is hollow, but I go where God shall lead. Back down, soldiers, we blow gats. Military thoughts, we attack like silverbacks. Automatic weaponry, our means of ammunition. We ain't come to talk, we came to handle our business. Back down, soldiers, we blow gats. Military thoughts, we attack like silverbacks.
Inconspicuous crime shit that criminals grind with. Fast forward, rewind it, the mentally blinded. Lost my soul in the hood, but only God can find it. Inadvertently, the government wanna silence and murder me. I've been trapped in a cage, you call a soul and it's hurting me. I'm just running, bleeding and leaking, I'm barely breathing, I'm wheezing. Head to the sky and I'm just looking for reasons. And even if I'm leaving, the price of freedom is death. Are we achieving what's really left? Broken legacy, death of a nation. We racing evil, we facing hell and our souls to Satan.
Back down, soldiers, we blow gats. Military thoughts, we attack like silverbacks. Automatic weaponry is our means of ammunition. We ain't come to talk, we came to handle our business. Back down, soldiers, we blow gats. Military thoughts, we attack like silverbacks. Automatic weaponry is our means of ammunition. We ain't come to talk, we came to handle our business.
We the street God planted to feed the earth and its children. I pass the smoke in the mirrors and aura check reveals you. When evil pours through your pores, banana clips will kill you. It doesn't get any realer than chalk outline in your figure. But an eye for an eye, I had a whole hood blind. Tap the reason, half the hood is right now doing time. What's done in the dark, the dumps to light in due time. Turn my cheek to grapevines until seen by third eye. We under heaven's gates where bullets with names fly. Pray the most high, brace my soul upon flat line. On top of the world's a hard mountain to climb. Look, behold a pale horse in just a blink of an eye. But actions speak louder than words, but not as often. From the womb to the coffin, scaling the suits with caution. The black market, hood news, Doug Cooper reporting. Just giving y'all fair warning, a new day is dawning.
Back down, soldiers, we blow gats. Military thoughts, we attack like silverbacks. Automatic weaponry is our means of ammunition. We ain't come to talk, we came to handle our business. Back down, soldiers, we blow gats. Military thoughts, we attack like silverbacks.
Una buona sera a tutti i nostri ascoltatori, sono le 20.03 di giovedì 6
ottobre.
Ok.
Stavo anche inciucando.
E come potete sentire da questo tripudio di voci, siete con Tamburi Rossi.
Notizie dal fronte, fresche come una rosa, come ogni giovedì sera.
Esattamente, una rosa d'autunno.
D'autunno, siamo un po', autunnali, un po' autunnali.
Nel senso di gnocche sì. Sì, di testa un po' meno.
Di testa non molto, però siamo tutte e tre,
ce
come avete potuto
sentire,
siamo tornate tutte e tre.
Era, si è riunito il trio, finalmente. Finalmente,
finalmente un cervello, cioè intero.
Esatto.
Un cervello intero ce l'abbiamo.
Esattamente, bene, quindi dopo tutti questi complimenti che ci autofacciamo perché insomma ci stanno bene, e parliamo invece che di questa trasmissione di oggi che, come quella che ci ha preceduto giovedì scorso, è irta, direi, di problemi tecnici, in quanto faremo un sacco di telefonate. No, nel senso...
Ma insomma, fino adesso ce l'abbiamo fatta le ultime volte, speriamo non sia questa quella dove ci casca tutto, ma no.
No, noi
abbiamo
resisteremo.
Deciso di optare ultimamente più per le testimonianze dirette che piuttosto che per il nostro blaterare.
Assolutamente, ma soprattutto perché, questo bisogna dire, la cosa positiva è che succedono cose, per cui è molto più interessante sentirle direttamente da chi si sta mobilitando, e quindi questo ci induce a lasciare i nostri microfoni a chi insomma si sta muovendo. E quindi oggi dicevamo un sacco di telefonate, perché oltre alla nostra Larissa, che è il nostro ormai punto saldo della trasmissione, con la voce con una voce antifascista della Nuova Russia, e dove ci aggiorna appunto di tutta la situazione in Donbass, ovviamente poi invece ci sposteremo e andremo non torneremo in Italia immediatamente, ma dovremo riuscire a collegarci addirittura con la Palestina per dare voce a quanto si sta muovendo lì. Insomma, abbiamo parlato anche in queste ultime puntate della grande mobilitazione che c'è stata tra i prigionieri e come insomma lì si sta sviluppando una resistenza che ha trovato nuova linfa nell'ultimo periodo, nei tanti giovani che si trovano alle strette con anche gli opportunismi di una classe dirigente, ad esempio quella di Fatah come centrale, ma purtroppo insomma cioè, è una cricca che appunto gestisce l'ANP e che appunto invece spaccano queste catene di revisionismo per invece sviluppare forme di resistenza e di lotta contro l'occupazione. E questo insomma andremo un po' ad approfondirlo con i nostri contatti palestinesi.
Dopodiché questa solidarietà, diciamo, quello che sta avvenendo in Palestina ha una fortissima solidarietà sempre di più anche da parte del resto del mondo e tantissimo anche in Italia, dove sì, ci sono moltissime mobilitazioni legate a diversi tipi di boicottaggio, ad esempio di una lunga serie di cose che riguarda Israele, tra cui ad esempio un esempio così a caso, la collaborazione con il Technion,
ad esempio
delle università, appunto la collaborazione delle università italiane con questa università israeliana. E quindi insomma molte cose si stanno muovendo anche in Italia, e ovviamente come la Palestina si trova contro una classe dirigente appunto intanto bella impelagata e accordata con l'occupante sionista, qua anche noi troviamo una bella classe dirigente bella che collabora con l'entità sionista e a cui vuole molto bene, per cui insomma anche i compagni che in Italia invece cercano in tutti i modi di rilanciare la solidarietà al popolo palestinese che resiste, trova i suoi simpatici ostacoli.
Esatto, filo da torcere che però si trasforma in momenti di lotta, per cui insomma
assolutamente
altro che non ci fermerete certo così. E infatti andremo a collegarci con chi appunto i compagni studenti universitari a Cagliari oggi si sono mobilitati proprio contro la campagna contro il Technion all'interno della campagna per il boicottaggio accademico, e come al solito l'università non ha gradito questa faccenda. Ma non solo, insomma, andremo a parlare con loro anche delle mobilitazioni antimilitariste che contro l'occupazione militare della Sardegna, che insomma li hanno visti protagonisti, li abbiamo anche sentiti un paio di settimane fa, e insomma con piacere li andremo a risentire per farci aggiornare un po' sulla situazione.
Assolutamente, anche perché con tutte gli aggiornamenti insomma che abbiamo dato, il fatto di averli anche già sentiti, insomma sappiamo che sono la loro lotta è una grossa dimostrazione del legame tra il combattere l'imperialismo qui, quindi contro appunto le basi militari, le esercitazioni militari e tutto ciò che occupa il territorio sardo e non solo, ma anche appunto di solidarietà internazionalista con i popoli invece che resistono, quindi insomma sarà sicuramente molto interessante.
Bene, detto questo, insomma, una presentazione così, cioè, cari ascoltatori, non lo so, se non vi è venuta voglia di stare con noi fino alle 10 di stasera, cioè, siete dei pazzi.
Veramente, poi è giovedì sera, voglio dire, cioè, cosa andare? C'è di meglio che ascoltare noi? Io non, cioè, poi guardate che razza di interviste che abbiamo,
cioè,
oggi.
Dei pezzi forti. Quindi, bando alle ciance, lanciamo la nostra meravigliosa sigla.
Sì.
E niente, e dopo iniziamo questa super puntatona.
Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava.
Sono un essere umano, porca puttana! La mia vita è un balone!
Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio.
Che mi
sto bene da solo.
Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Ciao bambina, cosa vuoi?
Un Happy Meal.
Ah, ma sei palestinese. Allora come sorpresa hai diritto a fuscolo bianco, checkpoint, uranio impoverito, detenzione amministrativa o torture.
Un Happy Meal. Succede solo con McDonald's.
Con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada.
Eccoci nuovamente in diretta alle 20 e 13 minuti di giovedì 6 di ottobre e appunto siete in compagnia di Tamburi Rossi, notizie dal fronte su radiazione.info e con grandissimo piacere appunto andiamo a iniziare questa puntata e ovviamente lanciando la nostra rubrica appunto Voce Antifascista della Nuova Russia. Aggiornamenti dalle Repubbliche Popolari che la Larissa come sempre cura con estrema attenzione portandoci un po' di notizie che ovviamente in Italia non circolano rispetto allo sviluppo delle contraddizioni lì. Una cosa che però ci sentiamo di far presente prima di cedere la parola a lei e alla sigla che la precede è il fatto che insomma non a caso vediamo come il conflitto interimperialista protesta che purtroppo si interseca alla resistenza che il popolo del Donbass sta portando avanti contro il governo golpista di Kiev, si fa sempre più pressante. Questo perché il conflitto tra gli imperialisti occidentali e quelli e la Russia si fa sempre più diciamo frizzante e nel senso che insomma scoppietta da un momento all'altro. Ultima notizia che dimostra l'ennesimo tentativo statunitense di rendere ancora più grave la contraddizione antagonistica che la vede opposta alla Russia, è la notizia che è di oggi, che in Polonia verrà schierato un battaglione dell'esercito statunitense a 58 chilometri dal confine con la Russia. E questo appunto tanto perché la Polonia insomma sappiamo bene essere già abbondantemente schierata con gli imperialisti, ci fa presente che insomma all'ultimo vertice NATO dello scorso luglio a Varsavia il presidente Barack Obama ha dichiarato che gli Stati Uniti avrebbero schierato a rotazione un battaglione di circa un migliaio di militari in Polonia. Inoltre al vertice è stato concordato un piano per il rafforzamento senza precedenti del fianco orientale dell'Alleanza Atlantica. Nel 2017 la NATO intende schierare nei paesi baltici e in Polonia 4 battaglioni multinazionali. Il rappresentante permanente della Russia presso la NATO, Grushko, ha detto che la decisione della NATO di trasformare l'Europa orientale in una base per le operazioni in contrapposizione alla Russia entra in una dimensione militare. Il ministro degli esteri russo Lavrov aveva affermato in precedenza che la Russia non si sarebbe lasciata coinvolgere in un braccio di ferro con gli Stati Uniti, la NATO e l'UE. Tuttavia, in ogni caso, avrebbe garantito la sicurezza nazionale dei suoi cittadini. Ecco, quindi a dimostrazione che il conflitto, come si è notato anche rispetto al fronte siriano, in cui gli accordi sono saltati, di fatto, la settimana scorsa, qualche giorno fa, sono nuovamente saltati gli accordi Russia-USA, e vediamo quindi una ulteriore passo avanti purtroppo nel sviluppo antagonistico di questa contraddizione. Ma vediamo adesso invece di sentire direttamente dalla rissa il riflesso di questa situazione all'interno appunto invece della situazione ucraina, in particolare rispetto alla Repubblica del Donbass, che come sempre insomma sono centro focale, anche proprio il cuscinetto prima dell'esplosione sostanzialmente.
Quindi lanciamo il nostro jingle, yes, della rubrica, e rimanete con noi che appunto ci colleghiamo con la rissa.
Как воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными чиновниками.
Пока для детей у нее, пока
Eccoci tornati in diretta, siete su Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Oggi è giovedì 6 ottobre, sono le 20:19 e come appena rilanciato siamo in collegamento con Larissa per la consueta rubrica Voce Antifascista della Nuova Rossia. Ciao Larissa, grazie di essere con noi anche oggi.
Sì, buonasera a tutti. Anche per questa serata di darvi le notizie dal fronte. Io mi torno subito a quella precedente serata nostra dove siamo rimasti, e noi ci siamo rimasti che il 1 di primo di ottobre, come è stato detto, che dovrebbe esserci fatta la procedura di allontanamento dei due parti di conflitto sul territorio dell'est dell'Ucraina. E insomma, vi dico subito che forse ci speravamo che il mese di ottobre davvero potrebbe andare per allentare le tensioni ed avviare un reale percorso di avvicinamento alla pace. Nel corso degli incontri tenutisi a Minsk nel mese di settembre erano state accordate fasi preliminari per la realizzazione di due punti dei trattati di Minsk firmati nel ormai lontano febbraio del 2015, che sarebbero dovuti essere rispettati in pochi mesi. I punti in questione sono fondamentali, trattandosi di fasi assolutamente delicate come la smilitarizzazione del fronte. Il primo ottobre, infatti, in due località della Repubblica di Lugansk, Stanitsa Luganska e Zolotoye, e nei pressi di Petrovskaya, questa regione di Donetsk, le forze militari ucraine e delle repubbliche popolari sarebbero dovute arrestare simmetricamente di 2 chilometri dalle posizioni occupate per consentire un allentamento della pressione sulla linea di contatto. Nel corso delle operazioni supervisionate delle pattuglie della missione internazionale dell'OSCE e della SSCA, Petrovska e Stanitsa Luganska, i comandi ucraini non hanno dato risposta alle domande di iniziare le operazioni di ritiro dei militari e degli armamenti, spezzando gli accordi. Un nuovo appuntamento per ripetere le elezioni era stato fissato per il 3 di ottobre, ma in occasione del nuovo appuntamento, dopo che a Petrovska i comandi della DNR avevano provveduto a rispettare l'accordo, le forze armate di Kiev hanno iniziato a bombardare la zona neutro, villaggio di Viktorovka, a 2 chilometri da Petrovska, sabotando nuovamente gli accordi e costringendo i soldati della Repubblica Popolare di Donetsk a tornare sulle proprie posizioni. La stessa cosa accadeva anche sulla zona del fronte della Repubblica di Lugansk. E un altro punto cruciale degli accordi di Minsk consiste nello scambio dei prigionieri secondo la formula dei tutti per tutti. Il 21 settembre, nel corso degli incontri del sottogruppo di contatto per la risoluzione degli aspetti umanitari, la Repubblica di Donetsk ha proposto all'Ucraina di effettuare uno scambio di prigionieri secondo la formula 618/47, inviando la relativa richiesta ufficiale alle autorità ucraine, ma Kiev non ha fornito alcuna risposta. Secondo le dichiarazioni del ombudsman della DNR, Daria Marozova, all'agenzia DAN, deludente constatare che la controparte ucraina non voglia adempiere gli obblighi di cui si è fatta carico. Speravamo di ottenere una risposta positiva in merito allo scambio di prigionieri, ma ciò non è avvenuto. Ancora una volta l'Ucraina ha dato dimostrazione di cui non si è minimamente interessata nel trovare una stabilizzazione del conflitto nel Donbass, che solo nelle scorse 24 ore alla DNR ha costato due vite e un ferito. In questi giorni i delegati dell'Ucraina e della Repubblica Popolare di Donetsk stanno nuovamente incontrando a Minsk. E subito mi torno per continuare, sempre se restiamo sul campo di battaglia, sempre in Repubblica Popolare di Donetsk, che dal briefing quotidiano di Edward Basturin io mi faccio un po' di cifre della giornata di 5 di ottobre, che esercito ucraino nelle ultime 24 ore 247 volte ha dato il fuoco sul territorio di Repubblica di Donetsk. La situazione sulla linea di fronte si è aggravata, lo ha annunciato in briefing vicecomandante del comando operativo Edward Basturin. Ricordiamo che da metà di settembre da parte della Repubblica è in vigore un completo cessate il fuoco sulla linea di contatto, e anche sempre 5 di ottobre l'intelligence di Repubblica di Donetsk ha registrato il movimento del divisione reattivo composto da 18 MLRS Grad, questo sono i sistemi missilistici di nome Grandine, nella zona occupata delle forze ucraine della città Kurakhova, che si trova a 18 chilometri da ovest di Donetsk. E tornandosi alla giornata di oggi, 6 di ottobre, esercito ucraino 130 volte nelle ultime 24 ore hanno bombardato il territorio vicino linea di fronte in Repubblica di Donetsk. Oggi in briefing ha riferito vicecomandante Edward Basturin. È stato violato il regime di cessate il fuoco usando le armi proibite dagli accordi di Minsk. Dai dati del comando, la città Yasinavata è stata bombardata da carri armati e dai mortai di calibro 82, 120, 122. Il territorio di aeroporto di Donetsk anche è stato bombardato da mortai di calibro 82, 120 mm e anche i villaggi di periferia della capitale di nome Vistiole e Spartak e a ovest della capitale villaggio Trudavskie. Le forze ucraine hanno sparato le mine di calibro 120 mm con un tiro diretto di una mina nel tetto di una casa. È stata insomma distrutta sempre in villaggio Trudavskie. Inoltre VSU, forze militari ucraine con lanciabombe e armi leggere hanno dato il fuoco alla città Gorlovka, il villaggio alla sua periferia Zaitseva e Pantelimonovka e anche il villaggio Spartak a nord di Donetsk. Un soldato di Repubblica di Donetsk è stato ucciso oggi a seguito di bombardamenti da parte dell'esercito ucraino, è stato detto allo briefing quotidiano. Ricordiamo che le forze ucraine alla vigilia della serata hanno aperto il fuoco sul territorio della zona industriale di città Yasinavata da sistemi di lanciarazzi multipli, carri armati e cannoni di artiglieria. Le forze di Kiev hanno iniziato l'installazione di campi minati nei pressi del villaggio Petrovskaya, dove 7 di ottobre è previsto terzo tentativo di allontanamento delle forze di DNR e di Ucraina. Oggi questo è stato riferito da Edward Basturin e dai dati dei servizi segreti. La nostra intelligence, ha detto Edward Basturin, ha scoperto che al confine di villaggio Bahdanovka-Petrovskaya le divisioni di ingegneria di squadra numero 30 delle forze militari ucraini si effettuano gli ostacoli presentati da campi minati nel luogo dove si dovrebbe accadere a lontananza tra due parti di conflitto in conformità con gli accordi, ha detto Edward Basturin. Secondo lui, in questo modo la parte ucraina sottolinea la riluttanza ad avviare le truppe a questo punto. E il 5 ottobre gruppo di contatto sulla risoluzione pacifico del conflitto nel Donbass, in occasione della riunione di Minsk, è stato accordata la data di allontanamento delle forze e tecnica nei pressi di villaggio Petrovskaya al sud di Donetsk. La deviazione è in programma per il 7 di ottobre ore 11. La decisione di tagliare le forze era firmata dai partecipanti del gruppo di contatto DNR, LNR, Ucraina, Federazione Russa e OSCE, che è andata da 21 a 23 settembre. Il documento stabilisce il procedimento di allontanamento dei parti opposti in tre direzioni: Petrovskaya, che si trova a DNR, Stanitsa Luganska e Zolotoye, che si trova ad LNR, e dopo da Repubblica Popolare di Lugansk anche abbiamo una brutta notizia, che un soldato della milizia popolare di LNR è stato ucciso e altri due sono rimasti feriti da sparatoria dei militari ucraini in pressi di villaggio Zakulniki. Questo è stato comunicato al Ministero della Difesa della Repubblica. Il bombardamento è stato eseguito dal villaggio Krimskaya, che è occupato dalle forze ucraine, dagli cannoni di grosso calibro vietato dagli accordi di Minsk, 122 mm, sistema di artiglieria 2S1, Gvasdika, che garofano in italiano, colpi di mortaio da 120-82 mm, da lanciagranate leggeri, anticaro, hanno raccontato in milizie popolari. E ricordiamo che i partecipanti al gruppo di contatto su risoluzione della situazione nel Donbass, in una riunione a Minsk il 26 agosto, ha affermato la necessità di stabilire dal 1 settembre cessate il fuoco permanente nella regione. Questo accordo era già nono da autunno del 2014 sul rispetto delle modalità silenziosa. A causa del fatto che dopo il 1 settembre 2016 le forze militari ucraine, come prima, più volte hanno violato i termini della tregua, tra cui apertura del fuoco da mortai, da carri armati che dovevano essere ritirate in conformità con gli accordi di Minsk, LNR e DNR hanno dichiarato la necessità di mettere in vigore da 15 settembre il regime rigoroso cessate il fuoco, e Kiev ha promesso di rispettarlo. Il documento prevede cessate il fuoco, il ritiro delle armi pesanti dalla linea di contatto, l'inizio di un dialogo sul ripristino delle relazioni sociali e economiche tra Kiev e Donbass, e anche la riforma della Costituzione dell'Ucraina. I membri del gruppo di contatto sperano che la prossima riunione di Minsk di adottare le norme di procedura. Questo è stato riferito da rappresentante autorizzato di LNR ai colloqui a Minsk, Vladislav Dainego. Dopo c'è un altro, diciamo, notizia molto importante, che Domenica 2 di ottobre a Donetsk e Lugansk si sono svolte le elezioni amministrative. Le due autoproclamate repubbliche popolari hanno lanciato così alla comunità internazionale un vero segnale politico e mediatico. Come si sono svolte queste elezioni, in quale atmosfera, che significato hanno queste elezioni per il Donbass? Sulle alcune domande ha dato le risposte un rappresentante, e io vi faccio adesso in corto, diciamo, queste domande e risposte, così voi potrete capire come sono andate queste elezioni in queste due repubbliche. Quali sono le impressioni dalle elezioni svoltesi a Donetsk, che tu hai eseguito da vicino come osservatore? Nella giornata del 2 ottobre si è votato sia a Donetsk sia a Lugansk. In questo momento lui si trova, questo signore, a Donetsk e ha seguito qui le elezioni, anche se le chiamano primarie, non si tratta di elezioni per eleggere il premier della Repubblica Popolare di Donetsk e Lugansk. In questo caso obiettivo, votando su tre schede, era quello di eleggere innanzitutto il sindaco di Donetsk, poi i capi delle varie circoscrizioni territoriali e infine i deputati del Consiglio cittadino. E hai notato delle stranezze o delle irregolarità? Assolutamente no, sono stato su 7 seggi elettorali diversi, considerando che sono stati aperti alle 8 di mattina e chiusi alle 8 di sera. Mi sono mosso con un pulmino con altri osservatori, ti confermo che ho potuto muovermi con la più totale libertà all'interno dei vari seggi elettorali, dove io ho fotografato, filmato, chiesto informazioni sia agli scrutatori, ai presidenti dei seggi, sia ai cittadini che si recavano a votare. Nessuno mi ha mai ostacolato nei miei movimenti, non ho notato nessuna irregolarità. C'erano anche altri osservatori stranieri a parte di te. La delegazione di osservatori era composta da italiani, finlandesi e cittadini dell'Ossetia del Sud. In quale atmosfera si sono svolte le elezioni e qual era l'umore della gente? Sono rimasto veramente meravigliato da tale entusiasmo. Sono italiano, so benissimo che ogni volta da noi, quando ci sono le elezioni, i politici temono le bellissime giornate di sole, perché sanno che spesso gli elettori disertano le urne per andare a rilassarsi. Qui ho visto una grandissima partecipazione popolare, e non solo. Davanti alle scuole e agli istituti dove sono stati allestiti i seggi, le scolaresche hanno organizzato una sorta di festa con spettacoli, con gli studenti che ballavano e cantavano. Molte di queste scuole, è bene ricordarlo, erano state distrutte dai bombardamenti e poi ricostruite dagli abitanti della città. Alla fine sembrava una grande festa popolare, più che semplicemente un appuntamento di tipo elettorale. C'erano delle bancarelle dove si vendevano i dolci, si serviva a tutti la cassa del soldato. Questo è un piatto di tempi di guerra, un piatto fatto di grano saraceno arricchito con dei pizzichini di carne e del tè, ovviamente. E quindi si è trattato di qualcosa di più di semplici elezioni, un momento importante da un punto di vista anche sociale. Sì, per Donetsk il fatto di aver organizzato queste elezioni, anche se di tipo locale, ha avuto una grande importanza, perché ha significato mostrare alla comunità internazionale un dato indiscutibile. La nuova Repubblica, seppure non riconosciuta in maniera assolutamente autonoma, è riuscita ad organizzare e gestire delle elezioni nel migliore dei modi, con il rispetto di tutti gli standard di sicurezza e trasparenza. È un grande segnale politico che la Repubblica Popolare di Donetsk e di Lugansk hanno voluto dare alla comunità internazionale. E si spara ancora in Donbass, la guerra non è finita, la guerra sì, qui non è ancora finita, nonostante sia una guerra a bassa intensità rispetto al passato, ogni notte come d'abitudine una normalità da guerra. In lontananza si sentono continuamente le esplosioni dei colpi di arma da fuoco, nonostante la presenza della guerra, la Repubblica Popolare di Donetsk e di Lugansk sono riuscite ad organizzare questo evento per loro di grande importanza politica e mediatica. Questa è una notizia e se tu mi permetti in corto, perché proprio oggi alle 11.52 la missione OSCE ha avuto libero accesso alle zone di confine e non è stata riportata alcuna violazione o presenza di truppe straniere. Vladislav Kosturkov, consigliere del presidente russo, e Victoria Nuland, consigliere del segretario di Stato per gli affari europei ed euroasiatici, durante una riunione a Mosca hanno concordato di fare più pressione a Kiev per accelerare l'attuazione degli accordi di Minsk e aprire un dialogo diretto con il Donbass, ha detto Aria Novosti, l'analista politico Alexei Chesnokov, a conoscenza dell'esito dell'incontro. Secondo lui, Surkov e Nuland hanno discusso del ritiro delle forze militari nelle aree concordate e dello stallo decisionale da parte ucraina. L'Ucraina ha presentato una proposta per attuazione di una risoluzione politica che non rispetta gli accordi di Minsk, ha detto Chesnokov. È stato osservato con soddisfazione che durante la missione speciale di monitoraggio l'OSCE ha avuto libero accesso alle zone di confine. Nei mesi di agosto e settembre ci sono state 145 ispezioni durante le quali non è stata riportata alcuna violazione o presenza di truppe straniere, ha aggiunto l'analista. E questo io quello che io ho preparato da darvi notizie, quelle che sono più importanti. Purtroppo, come vedete da quello che vi ho appena detto, che Ucraina continua a non rispettare di quegli accordi di Minsk che sono stati ancora firmati in febbraio, dopo quelli che sono stati ancora in agosto di quest'anno e dopo ancora di settembre, che già dovevano esserci allontanati come militari, soldati, anche armamenti da linea di contatto. E adesso aspettiamo, perché c'è proprio 5 di ottobre, è andata alla ennesima riunione dove è stato prestabilito il terzo tentativo di 7 di ottobre di quest'anno, di questo mese, di riuscirci di fare allontanamento in prezzi di villaggio Pitskaya, che si trova in provincia, in Repubblica di Donetsk. Speriamo che si cominciano di arrivare i giornati pacifici in queste due repubbliche autoproclamate.
Beh, Larissa, come sempre ti ringraziamo tantissimo per tutte le informazioni che riesci a darci in poco tempo. Ovviamente ci auguriamo anche noi che il prima possibile, insomma, questa guerra venga vinta da chi lì sta resistendo e combattendo. Quindi di nuovo ti ringraziamo tantissimo e ovviamente noi ci sentiamo giovedì prossimo alla solita ora.
Va bene, grazie, buona serata a tutti.
Ciao, grazie, un abbraccio.
Ciao.
Volevo solo aggiungere, insomma, che chiaramente, come ha fatto notare anche Larissa, come insomma è già da un po' che ci parla di questa cosiddetta tregua che ovviamente non viene insomma in nessun modo rispettata, diciamo che per l'ennesima volta è la dimostrazione di come la tregua sia più che altro uno strumento per far sì che non si parli particolarmente di quello che sta avvenendo lì. Quindi vabbè, c'è la tregua, quindi in teoria non dovrebbe succedere niente, e invece appunto, come la Larissa ogni giovedì ci racconta, la situazione è in continuo sviluppo, per cui insomma ecco, volevo solo un attimo sottolineare ovviamente questa cosa che è non da poco.
Assolutamente. Beh, direi che è un break musicale per dare la possibilità ai nostri ascoltatori di anche apprezzare un po' di musica, e per poi insomma continuare con la trasmissione, con i molti interventi che oggi la caratterizzeranno.
La sardina, sono operaio, non si vive, corso irlandese, mai arreso, contro il colonialismo, capitalismo, la lotta in Palestina, non si trela, contro il suo oppressore e contro il socialismo etano.
Eccoci nuovamente in diretta, siete sempre su Tamburi Rossi, notizie dal fronte, sono le 20:48. Come sempre ringraziamo ovviamente il contributo di Larissa, e adesso, come accennato insomma nella nostra splendida introduzione, passiamo invece a parlare di Palestina, ad aggiornare un po' insomma su quello che sta succedendo in Palestina, prima di sentire appunto un compagno direttamente da lì che invece in prima persona ci racconterà un po' quello che sta succedendo. Quindi iniziamo con un paio di brevi aggiornamenti, uno che insomma tira anche un po' sul morale poi dopo. Sono due notizie di ieri e di oggi. La prima dice: Striscia di Gaza, le forze israeliane sparano contro pescatori, contadini e pastori. Mercoledì mattina l'esercito israeliano ha aperto il fuoco contro pescatori, agricoltori e pastori della Striscia di Gaza. Fonti locali hanno riferito che un tank israeliano ha sparato un missile contro un terreno agricolo ad est di Al-Zeitun, sobborgo della città di Gaza. Soldati di stanza nelle torri militari della base di Nahal Oz hanno sparato raffiche di proiettili contro agricoltori e pastori del sobborgo di Al-Sheyeya, sempre a Gaza. Pescatori e agricoltori sono stati costretti a scappare dalle loro terre. Nel frattempo, navi da guerra hanno aperto il fuoco contro pescherecci palestinesi nelle acque territoriali di Al-Sudania, a nord-ovest della città di Gaza, causando danni e obbligando i pescatori a ritornare a riva. Anche al largo delle coste di Khan Yunis, nel sud della striscia, i pescatori sono stati presi di mira e le barche danneggiate. Gli attacchi israeliani contro pescatori, contadini e pastori gazawi sono quotidiani e minano la già precaria economia della striscia di Gaza, sotto assedio israelo-egiziano.
Ma andiamo poi a vedere l'altra notizia. Pilota israeliano che aveva appena bombardato la striscia di Gaza si schianta con l'F-16.
Si chiama Karma.
Sì, direi di sì, nel senso che prima o poi arriva. E mercoledì un pilota dell'aviazione da guerra israeliano è morto e un altro è rimasto ferito nella fase di ritorno alla base di Ramon nel deserto del Negev di un F-16 che aveva bombardato la striscia di Gaza. Ne hanno dato notizia ai media israeliani. Mercoledì la striscia di Gaza è stata bersagliata da diversi attacchi aerei e di artiglieria, con la giustificazione di un razzo lanciato da Gaza su Sderot. Una portavoce dell'esercito israeliano ha affermato che l'equipaggio dell'F-16 si era lanciato dall'aereo prima dello schianto a terra, ma uno dei piloti è morto, mentre l'altro è rimasto lievemente ferito. E questo, diciamo, al di là del fatto appunto che insomma siamo pur contenti che ogni tanto succeda qualcosa anche a sti cazzo di piloti che vanno ad ammazzare la gente, ma purtroppo però appunto ci mette anche, sottolinea anche il fatto che i bombardamenti su Gaza ci sono frequentemente, anche se non su larga scala come quando purtroppo invece ci sono le operazioni tipo piombo fuso insomma in questi momenti di attacco pesante, di aggressione molto pesante, però comunque i bombardamenti periodicamente sulla striscia di Gaza ci sono, anche se i media ovviamente tacciono. Proprio per questo risulta ancora più stridente il fatto che al funerale della boia Peres di qualche giorno fa, che avevamo salutato anche la settimana scorsa, risulta ancora appunto, dicevo, più stridente il vedere appunto Abbas essere presente al funerale e appunto portare le sue condoglianze a questa merda di personaggio,
e non solo, anche a stringere la mano al suo amico Netanyahu.
Esatto.
In tutto, giusto proprio per sottolineare per bene la situazione,
la cooperazione che sussiste, e questo chiaramente non può che essere inaccettabile, anche se semplicemente l'ennesima manifestazione di un atteggiamento collaborazionista che Fatah e l'ANP in più in generale stanno dimostrando costantemente e continuamente, alla faccia dei morti che invece l'occupazione fa, anche quello purtroppo costantemente. Questo però ovviamente per fortuna ha anche insomma, ha portato una serie di critiche e anche di proteste per questo atteggiamento.
Bene, leggiamo quindi il comunicato dell'FPLP. La leadership scusate.
Cambio di microfono.
Sì, la mia solita afonia. La leadership palestinese che ha partecipato ai funerali del crimine di guerra, del criminale di guerra, scusate, Peres, non rappresenta il popolo palestinese, cosa che peraltro sappiamo. La compagna Khalida Jarrar, leader del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, ha affermato che la presenza di una delegazione composta da membri della leadership palestinese, guidata dal presidente dell'autorità palestinese Mahmoud Abbas, al funerale del criminale di guerra Shimon Peres, incarna l'umiliante relazione di questa sconfitta leadership con l'occupazione, dichiarando che tali burocrati non possono rappresentare le aspirazioni del nostro popolo. In un'intervista con la radio South Al-Shab, la compagna Jarrar ha riportato come può la guida di un popolo occupato partecipare ai funerali del colpevole di massacri contro la sua gente, tra cui l'attacco a Cana nel 1996, sapendo che questo criminale di guerra ha supportato anche la costruzione di nuovi insediamenti, ha proseguito lo sviluppo di armi nucleari ed è stato responsabile per l'uccisione del nostro popolo nei territori occupati della Palestina del 48 durante la giornata della terra nel 1976. La Jarrar ha dichiarato che questa scelta da parte della leadership dell'AP è stato un insulto diretto alle madri dei martiri, ai prigionieri, ai feriti, a tutti coloro a cui è stato demolito il proprio appartamento e tutto il popolo palestinese che ancora soffre quotidianamente i crimini dell'occupazione. Ha anche osservato che le indegne giustificazioni arrivate dalla leadership dell'autorità palestinese non riflettono in alcun modo le ambizioni del popolo palestinese. Il popolo palestinese è fiero e possiede una salda volontà, nonostante le circostanze difficili, ha proseguito la compagna. Inoltre ha notato come ormai sia chiaro che la dirigenza dell'autorità palestinese si è impegnata in un approccio fatto di negoziati bilaterali, chiedendo agli occupanti di tornare ad un tavolo di trattative. Ha anche osservato che la partecipazione ai funerali di Peres rappresenta anche un percorso verso la normalizzazione tra il mondo arabo e l'occupazione. Infine la compagna ha esplicitato la totale assenza di un approccio politico alternativo da parte della leadership dell'AP. È necessario esprimere un rifiuto popolare schiacciante per la partecipazione dei membri dell'autorità palestinese ai funerali. In oltre 70 anni il popolo palestinese non ha mai alzato bandiera bianca di resa e ha continuato invece a credere nell'intifada e nella resistenza all'occupazione. La Jarrar ha ribadito che in una leadership che partecipa ai funerali del criminale di guerra Peres non è adatta ad un popolo che ha offerto tanti sacrifici per la sua libertà.
E infatti decisamente non è stata approvata questa scelta politica da parte della maggioranza dei palestinesi. Vediamo infatti che proprio oggi c'è la notizia che i giovani di Fatah addirittura chiedono le dimissioni di Mohamed Abbas. E appunto oggi, scusate, il 3 ottobre. E l'omaggio reso da Abbas ai funerali di Shimon Peres è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. I giovani di Fatah dell'università di Bir Zeit, vicino a Ramallah, manifestano e chiedono le sue dimissioni. Non solo tutti gli altri partiti palestinesi, dall'FPLP ad Hamas, eccetera, eccetera, ad aver considerato le sue condoglianze al criminale di guerra come un'umiliazione e un tradimento, ma anche Fatah. Abbas non è riuscito a far tacere la popolazione, nonostante sabato abbia fermato e imprigionato un poliziotto palestinese che aveva ricordato i massacri commessi per ordine di Peres e criticato sulla propria pagina Facebook il suo viaggio a Gerusalemme, città annessa illegalmente da Israele, inaccessibile agli altri palestinesi della Cisgiordania e Gaza, dove le case appartenenti ai palestinesi sono quotidianamente demolite. Gli studenti di Fatah hanno ricordato che si era appena mosso per i funerali di Peres, non si preoccupa di partecipare a quelli dei palestinesi assassinati da Israele e si fa beffa delle sofferenze dei palestinesi imprigionati nelle carceri dell'occupante. Queste sono virgolettato proprio degli studenti di Fatah. Le loro critiche, hanno sottolineato, si rivolgono ad Abbas come leader di Fatah, dell'OLP e come presidente dell'autorità palestinese. In qualità di leader di Fatah ha violato l'articolo 12 del partito, virgolettato, il cui obiettivo è la completa liberazione della Palestina e la fine dell'occupazione economica, politica, militare e culturale. Sì, esattamente quello che fa Fatah adesso, infatti, forse invece che liberazione, cooperazione per l'occupazione economica, politica, militare e culturale. E comunque, andando avanti e concludendo l'articolo, come leader dell'OLP ha commesso un crimine contro il popolo palestinese, mettendo carnefice vittima su, su un piano di parità. Infine, come presidente dell'AP, cioè dell'autorità palestinese, ha fatto un gesto assurdo che non porta a nessun progresso politico futuro. Hanno concluso gli studenti di Fatah, che gli chiedono di scusarsi e dimettersi immediatamente. Quindi, insomma, anche all'interno della sua stessa partito politico, evidentemente i malumori rispetto alla corruzione, alla cooperazione che sta portando avanti, insomma, si fanno sentire, e questi gesti non fanno che esplodere questa contraddizione.
Detto questo, direi che possiamo fare una breve pausa musicale, mentre nel frattempo ci colleghiamo proprio con un compagno dal campo profughi di Aida, che appunto ci racconterà un po' quello che sta avvenendo proprio lì al campo profughi, insomma, e nelle zone circostanti.
We all need, we all pray, we all hope, we all dream, we all live, we all die, we all bleed, we all eat, we all shit, we all breathe, we all fuck, we all love, we all need, we all pray, we all hope, we all dream, we all live, we all die, we all
bleed. Know what I mean? It's war. Know what I mean? Yo, stick. I mean, shit be real on war. The block. Pigs be out there, occupied army. RBGs, it's a takeover, not a makeover. Yeah. The cops stop you just because you black, that's war. Run you through the system for your prince, that's war. When they call my hood a drug zone, that's war. Slumlord charging you for rent, that's war. Why they so rich and we poor, that's war. If you young and black, you sell crack, that's war. The White House is the rock house, that's war. George Bush coming out his mouth, that's war. Chilling on the corner with your gang, that's war. Hope we'll do the same damn thing, that's war. When they murdered I'ma do the yellow, that's war. Marching in the streets is a strategy of war. Knowing self-defense is a strategy of war. Soldiers try to link with other soldiers in the war. Revolutionaries got to know the art of war. War, what about hip-hop? Use that. Matter of fact, fuck a rap battle. What about a gap battle? Let's take it to the beast and see which cat tattle. Is it Kiss versus Beans or P versus Hov? What about y'all real niggas against the 5-0? This is M1, DPs, don't you forget. Cause you could talk, 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 but that don't mean shit. I ain't gotta pop your top to see where your brains went. This rap shit is way bigger than entertainment. It's the people versus the pigs when it all go down. It's not Pop versus Big, it's who's getting the power. And power ain't money, dog, it's self-determination. Like taking hot and making it the real people station, that's war. Know what I mean? Yeah. Rap war, whatever war. You live a fast life, more or less, more so, it's still war. Dead prayers, the people radio. Yeah. Get down, get down.
ومسكنا العبارود يمه ولعناها
يمه
المحتل ما بيفهم يمه غير لغتها
طنخة
هادي أرضنا يا يمه ما بنتركها
والله
مقاومة يمه حتى نحررها
إن شاء الله
استعمار الحصار أنا عمري ما نقبل ما عنديش دستور بحنغير ونعدل عندي هدف واحد وعمره ما يتبدل حريتي أرضي حقي الشهد لازم نبدل مقاومة فدم والمايك راح منبر الكلام في السم والقلب راح يعبر الواقع يتكلم والموسيقى راح يمعبر بكل ضمير عادل
يعرف الخير والشر
فزر يا شهدي شخطر تمام الخطر قلم على شكل بندقية وبدأ السطر كل سرخة تصبح جملة بالدم تقطر عندنا كل يوم الكلام يتساقط كالمطر بشر ما زلنا على قيد الحياة بين مطرقة الضغوط ومسمار الممات اخترنا الثورة صاحبين في المدامع ولع ولع نيران المقاومة
ومسكنا الغمار ويمه ولعناها
يمه
المحتل ما بيفهم يمه غير لغتها هذه أرضها
حتى النهاية. السلام معناته نقتل القضية رافضين المبادرة وهذه الفكرة. الهدنة بالجهاد نحصرها مثل الشمل الكوفية راح أكسرها. سنين ما خسرها أكثر من مكسبها. شوف ايش اللي نالنا في الأخر منها. القانون الدولي عمين يمشي. إسرائيل كل القوانين ما احترمتي. المقاومة ترجعك ولازم تفهمي. هلاكك قادم انت بالذنوب بديتي من الفرات حتى النيل. مش ضايل إلا القليل. النصر آتي لامع مع الجيل. المقاومة الجلب اليوم التعديل.
وامسكنا
زغرت خليتك مبدودة. كيف الدفع وطن بدون بارودة. عيونكم في الأرض عرب الكحل مرسومة. خراد دول العربية دايما مفتوحة. خندق الفلسطينية خطوط أمامية. هجوم هجوم حضروا البارودة. ضحية لما طالب دم حكون إرهابية. سنكار الشاجب مساندة عالمية. مسيطر اقتصاد الدول العالمية.
Eccoci tornati in diretta, siete su Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, è giovedì 6 ottobre e sono le 21:05. E come vi abbiamo detto prima, siamo ora in collegamento con Bilal, con un compagno del campo di Aida vicino a Betlemme. Quindi intanto ciao, grazie per essere riuscito a collegarti con noi.
Ciao, buonasera, grazie a voi che di nuovo continuo a sentire o lasciare il vostro radio, il vostro microfono di dire la nostra resistenza. Per tutti sentire che è successo.
Eccoci, scusa, abbiamo qualche problema tecnico. Ovviamente continuiamo a avere un problema. Allora, io continuo a blaterare nella speranza che tenga. Va bene, speriamo che tenga. Vabbè, Bilal, ovviamente tu sai che la vostra lotta è la nostra lotta e quindi il nostro microfono e la nostra radio è la tua. Infatti volevamo, insomma, ti abbiamo chiamato proprio perché abbiamo visto che c'è un po' di movimento lì ad Aida e quindi volevamo sentire un po' da te, che ci raccontassi un po' quello che appunto sta succedendo in questi giorni.
Allora, a Aida di l'ultimo, diciamo, cominciamo così, dell'ultimi 3-4 mesi di Aida è arrestato 22 ragazzi giovani e i più grandi di questi ragazzi non arriva ai 30 anni e c'è un po', diciamo, di 10 bambini e che è arrestato del campo meno di 18 anni e Aida è sempre la, diciamo, la zona più calda della città di Betlemme. Ogni notte, ogni giorno c'è gli scontri e c'è organizzare sempre manifestazioni contro l'occupazione, contro il sionismo israeliano. L'ultimamente di resistenza è un po' cambiata. E in generale io sto parlando della Palestina. Forse tutti la vedi il cambio che c'è in Palestina, su anche il governo palestinese, come il governo palestinese sta facendo più schifo e non sta vicino il popolo palestinese, sta piano piano allontanando di palestinesi. E come noi abbiamo visto, Abu Mazen se n'è andato al funerale di Beres. Beres che ha fatto la guerra di Cana, ha ammazzato e sacco di palestinesi a Libano, e che anche nel mondo dice che lui è Peres della pace, e la verità che non è una persona della pace, perché lui ha anche organizzato i gruppi assassini, quanti entrati in Palestina, e dopo, dopo il 48, dopo alla fine diciamo del 67, l'anno 67, e qui siamo resisti, siamo duri, la nostra terra è dura come anche la testa della persona, che è dura, perché non vogliono affermare, e sì, non tornano alle vostre case, e ragazzi, non è che fermano, si fermano, diciamo, una riposa per tornare di nuovo più forti di prima. C'è tanti dicono, ma arresti, le arrestano tanti, per noi il carcere per riposare un po' e poi tornare di nuovo. Visto Aida ha fatto anche gli ultimi tre mesi.
Bilal,
di festa grandi, perché è uscito, ha fatto 15 anni e il minimo di loro ha fatto 10 anni. Allora che vuol dire? Che loro hanno fatto una vacanza e tornate di nuovo anche più forti di prima, e organizzare a fare progetti della resistenza contro l'occupazione.
Certo, tra l'altro su quello che dici appunto sui funerali di Peres, abbiamo visto che addirittura i giovani proprio di Fatah questa volta si sono un po' incazzati.
Sì, tu stai parlando del gruppo di Fatah, di l'università di Birzeit.
Esatto.
Allora questi ragazzi in questo momento stanno a carcere. E Abu Mazen è dato a arrestare tutti i ragazzi di questo gruppo, chiamano in arabo e Shabiba, che vuol dire ragazzini di Fatah, che arrestati stanno a carcere. Anche ha arrestato un capo di esercito palestinese, che perché lui ha scritto sulla sua pagina di Facebook che Abu Mazen sta sbagliando, perché se n'è andato al funerale di Peres. E poi per la non dimenticare che il giorno che è morto Peres, il giorno che è andato anche Abu Mazen a funerale di Peres, c'è il come si chiama? Nimer Hamad è morto dello stesso giorno. Nimer Hamad l'Italia ha conosciuto bene, soprattutto a Roma, che lui è stato il consolato palestinese o l'ambasciata, l'ambasciatore di Palestina a Roma, è morto dello stesso giorno. Nessuno del governo palestinese se n'è andato o fatto qualcosa, o giornale scritto che lui è morto, solo tutti interessati di andare a Peres, stare con il diciamo colone che ha occupato la nostra terra.
Sì, purtroppo insomma è sempre più chiara insomma la collaborazione tra l'autorità palestinese purtroppo e l'occupazione sionista. Questo è stato l'ennesimo esempio. Ma volevo anche chiederti se avevi qualche aggiornamento in merito ai diversi scioperi della fame che insomma nell'ultimo periodo stanno avvenendo nelle carceri.
Allora, l'ultimo sciopero che c'è, forse voi sentite, che Bilal El-Kaider, il compagno che ha fatto 14 anni a carcere, che bisogna di uscire e loro non vogliono lasciarlo, e lui ha fatto sciopero di fame di 70 giorni fino a fermati loro per stare un po' di mesi, poi esce di carcere. E anche c'è le due fratelli, Muhammad e Mahmoud El Balboul, che ha anche fatto la sciopera, e adesso a ottobre, a dicembre, e loro escono di carcere. Malik El Kadi ha anche fatto la sciopera di fame e è uscito di carcere una settimana fa, e adesso di nuovo che c'è due ragazzi di Bethlehem che stanno a carcere, che il giudice ha dato a loro per stare tutta la vita a carcere, loro stanno facendo la sciopera di fame, e questi due stanno facendo la sciopera di fame perché non la vedono la famiglia e non la portano bene dentro a carcere. E finora è...
Ok, niente, c'è qualcosa che vuoi dirci tu in particolare?
Io in particolare non c'è niente di dire, solo che speriamo che Palestina vincerà e sta libera, e vediamo tutti i compagni entrano in Palestina e tranquilli, entrano in Palestina e normali. E l'ultima cosa che vuoi dire è spero che tutti i compagni, tutti del popolo italiano del mondo capiscano una cosa: in Palestina è diversa di tutti, Palestina non c'è e l'ISIS e non c'è niente, perché l'ISIS non esista, perché l'ISIS è un gruppo dell'imperialismo, ha fatto loro e gli americani e gli israeliani e gli altri, diciamo come i francesi, per occupare il mondo arabo, per fare gli altri, diciamo come gli italiani del popolo italiano o gli altri popoli americani e spagnoli, e stanno paura dei musulmani. E da noi del campo di Aida, diciamo, siamo a vivere insieme, e cristiani e musulmani, senza problema, e speriamo che c'è la pace tra tutti i popoli del mondo, e speriamo anche che finire l'occupazione sionismo di Palestina.
Beh, ovviamente noi, come sai, siamo con voi, e quindi ti ringraziamo intanto per questo tuo contributo. Come sempre sai che per qualunque cosa di cui abbiate bisogno, a cui volete dare voce, insomma, i nostri microfoni ci sono, quindi insomma chiamateci, e ovviamente insomma siamo col cuore con voi nella resistenza che portate avanti tutti i giorni.
Grazie a tutti.
Ciao compagni, un abbraccio.
Un abbraccio, ciao.
Un abbraccio, ciao, ciao.
Ciao.
Yeah. Special shot going out to all the motherfucking pigs out there. In blue, ghetto Gestapo. To serve, protect, and break a nigga's neck, 'cause how the saying goes. I'm here to speak on that. Special one, step up and let they ass know.
Friday night, me and Afro Kiko on the coupe. I'm celebrating 'cause we coming up and shit is moving. It's the conscious, the daughter's conscious, represent East O, dipping slow, hit a ride on 35th. On my way to kick it with this brother 'cause it's time, right, for me to get my feel. So I'ma go for mine, but the 501
better follow me and try to break. Cause Special One is making more than piggies on a tape. Should I pour over and hope this shit is cool? Or should I mash cause I ain't no motherfucking fool? See, Oakland, California is a city where the pigs don't play. I see that shit every day, so I'ma bring it to ya.
Yeah, you better listen to exactly what's going on.
I'ma bring it to ya.
Pigs out in this motherfucker do whatever they want, whenever they want.
So I'ma bring it to ya.
Robbing, killing, raping, you name it, they done it.
I'ma bring it to ya.
So next time you feel like you safe in the community, think again.
Mr. Policeman, or whatever you call you, you can't sweat the sea, cause I'm not that easy. Violation 1, 2, 3, CMG in the O, getting jacked by the popo. Show me any cop in the community who's fair, and I'll show you some more that rather see a sister dead. So tell me what's the reason for the jack. I talk back, oh now you take my money and ask me where I got it at. CMG, it's just a cash making girl, an artist, an artiste. So what, fuck the police and any other, cause I'm down a squad. Bitches wanna do me cause I'm rolling with the mob, motherfucker.
Yeah, so now I got my Molotov cocktail, fire grenades.
I'ma bring it to ya.
Muffler bombs, people's grenades, pipe bombs.
So I'ma bring it to ya.
I'm blowing locks, I got my motherfucking slingshot.
I'ma bring it to ya.
And of course you know I got the Glock 21 semi-automatic.
From the depths of quiet as it's kept, a soldier was awakened where a nigga once slept. In the face of adversity, no mercy on my soul. I've seen them do the dirt, now blood is running cold. Five deep in a cutty and I'm gripping on a nine, cause I'm through crying foul. They running out of time. Got Doc K, Cloud D, Woody, Yanni, Yon, Ryan, Pump in the trunk for them piggies when they come. See, nigga steady dying, never making front page. In America it's scary, Whitey never caught a case for killing black, so we holding court up in the street. Please have some more coffee, death and donuts on your beat. Now some will say cop killer music might incite, but killer cops whoop on niggas each and every night. So tell me who's to blame for the hate that hate produced. I'm better off dead than
radiazione.
Ascolta che tu, radiazione, fatti contaminare da radiazione.
Fuck America. Yeah, fuck America. Them motherfuckers don't give a fuck about you.
I'ma bring it to you.
They'd rather see you dead. One of them punk motherfuckers that beat the dog shit out of them. Gives a fuck. Nat Turner, 1994. And I'm mad.
Rieccoci in onda, siete sempre in ascolto di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte, sono le 21:22 e prima di proseguire con il nostro ultimo collegamento della serata, concludiamo il discorso sulla Palestina leggendo questo documento prodotto dal Fronte Palestina, Carcere e collaborazionismo non piegano la resistenza palestinese. Quest'estate la Palestina ha vissuto due vicende importanti. Il primo ha avuto inizio il 12 giugno, quando Bilal Kayed, di cui abbiamo parlato anche prima, palestinese e militante del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, o FPLP, doveva essere scarcerato dopo 14 anni e 6 mesi di detenzione, accusato di aver partecipato ad azioni durante l'intifada, ovviamente senza prove. Durante questo periodo di detenzione, Bilal ha partecipato alle lotte in carcere, è maturato politicamente e non si è mai arreso alla repressione sionista. Anche per questo è stato costretto a lunghi periodi di isolamento. I sionisti, una settimana prima della dovuta scarcerazione, avevano deciso che Bilal non doveva essere rilasciato, condannandolo senza accuse, senza prove, senza processo, a 6 mesi di detenzione amministrativa. Il 15 giugno, in accordo con i compagni della sua organizzazione, decideva uno sciopero della fame a tempo indeterminato, rivendicando la sua scarcerazione e la fine della pratica della detenzione amministrativa. Il movimento dei prigionieri palestinesi, che comprende tutti i maggiori partiti politici palestinesi e fazioni i cui membri sono imprigionati nelle carceri israeliane, ha rilasciato una dichiarazione il 12 luglio impegnandosi per il pieno sostegno al prigioniero palestinese Bilal Qayyad, mentre entrava nel suo 28° giorno di sciopero della fame. Il comunicato è firmato dalle forze nazionali ed islamiche nelle carceri israeliane, Fatah, Hamas, Jihad Islamica, l'FPLP e il Fronte Democratico di Liberazione della Palestina. Anche all'esterno si è creato un movimento formato da oltre un centinaio di associazioni che hanno manifestato per il prigioniero palestinese Bilal Qayyad ed i suoi compagni, mobilitandosi per la fine della pratica israeliana della detenzione amministrativa, arresto senza processo né accusa, rinnovabile indefinitamente a discrezione del giudice militare israeliano. Oltre 750 palestinesi, sui circa 7.000 detenuti totali, si trovano in queste condizioni. Manifestazioni di solidarietà con la lotta di Bilal e la resistenza dei prigionieri politici palestinesi si sono svolte a Berlino, Milano, New York, Londra, Parigi, nei territori del 48, naturalmente, nei territori del 67 e anche ad Asira, luogo di nascita di Qayyad. Il 24 agosto Bilal sospendeva lo sciopero della fame che durava da 71 giorni, avendo costretto le autorità israeliane ad assicurare che non ci sarà un ulteriore prolungamento della detenzione amministrativa dopo la scadenza di quei 6 mesi. Bilal è riuscito a far scendere a tattiva i carcerieri sionisti grazie alla forza della sua resistenza e grazie a coloro che si sono stretti al suo fianco in questi mesi. Si tratta di una piccola grande vittoria per il popolo palestinese e per tutto il movimento di solidarietà, che deve essere d'esempio per ottenerne altre, in particolare rispetto alla barbara pratica della detenzione amministrativa. Il secondo episodio è avvenuto sempre in Palestina, ma non riguarda direttamente gli apparati di repressione sionista, ma quelli dell'ANP. A seguito di una retata che la polizia dell'ANP stava effettuando in un campo profughi palestinese, vi è stata una sparatoria dove sono morti 2 sbirri dell'ANP e 2 palestinesi. Queste azioni, al pari di quelle sioniste, sono indirizzate alla ricerca di armi della resistenza. A seguito di questo episodio viene arrestato il palestinese Ahmad Alawa, successivamente deportato nelle carceri di Jnaid, nella città di Nablus. Una volta in prigione, Alawa è stato picchiato duramente. Le immagini postate in rete mostrano il corpo seviziato e torturato dell'uomo, in particolare il volto. Alawa ad un certo punto ha perso conoscenza ed è morto, assassinato dalla polizia di Abu Mazen. La stessa polizia ha poi caricato quanti hanno partecipato ai funerali di Ahmad Alawa. È stato lo stesso governatore di Nablus, Akram Rajoub, a confermare che Ahmed Alawa è stato ucciso da chi lo stava interrogando nel carcere di Jnaid. Esamineremo l'incidente e trarremo gli insegnamenti da esso, ha assicurato Rajoub. Parole che ci ricordano quelle espresse dai sionisti dopo l'assassinio dei palestinesi, quelle espresse da chi ha assassinato Omar Nayef in Bulgaria, il quale, proprio perché ricercato da Israele, si era rifugiato nell'ambasciata dell'ANP, dove ha trovato la morte per responsabilità degli apparati collaborazionisti di quest'ultima. Oramai la condotta dell'ANP è chiara e determinata di sostegno all'occupazione e della uccisione degli attivisti palestinesi, anche se pochissimo finora. Nel movimento di solidarietà alla lotta del popolo palestinese hanno veramente condannato i complici di Israele. Ancora una volta, il vero insegnamento arriva dalle prigioni sioniste, dove i prigionieri indicano la lotta contro l'occupazione e la necessaria unità. Continuiamo a mobilitarci al fianco del popolo palestinese, sosteniamo le lotte dei prigionieri nelle carceri sioniste, no al collaborazionismo con i sionisti, in Palestina e ovunque.
E direi che, insomma, una dimostrazione di solidarietà estremamente forte è quella che stanno portando avanti gli studenti di Cagliari, che nonostante, come al solito, l'università abbia rifiutato l'aula il giorno prima, il giorno stesso, all'iniziativa contro la collaborazione accademica, in particolare contro la collaborazione dell'università cagliaritana con il Technion, hanno occupato di fatto l'androne dell'università e l'hanno fatta lo stesso. Quindi, proprio per dar voce a una forma di solidarietà, quella che per noi è più importante, cioè quella di classe e internazionalista, che vede nel combattimento del nemico imperialista italiano in primis la strada per dare una vera solidarietà di classe ai popoli che resistono sui fronti di guerra, ci sembra più che mai importante collegarci proprio ora con Cagliari per sentire un po' dai compagni come procede l'iniziativa e anche come sta sviluppando la lotta contro l'occupazione militare della Sardegna, che insomma abbiamo visto essere molto feconda nell'ultimo periodo, negli ultimi due anni, e anche insomma recentemente, insomma, ci sono un po' di aggiornamenti, notizie da riportare proprio che dimostrano insomma quanto si sta sviluppando anche tra le masse, non solo appunto tra i compagni, questa lotta. Quindi direi piccolo break musicale con magari una canzone azzeccatissima per appunto lanciarla, sì, e poi insomma torniamo col collegamento direttamente.
We'll be right back.
Eccoci nuovamente in diretta, sono le 21.34, giovedì 6 ottobre e siete in compagnia di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte, su radiazione.info. Ma noi soprattutto siamo in collegamento con Cagliari e siamo appunto in collegamento con Nicola, un compagno del Comitato Studentesco contro l'Occupazione Militare, che gentilmente si è collegato con noi per... A quanto sta succedendo in Sardegna, sia contro l'occupazione militare appunto e contro la presenza dei poligoni, torito alla solidarietà che la questione del collegamento accademico tra l'università di Cagliari e quella appunto del Technion. Siamo fortunatamente in collegamento perché c'è stato un momento di sfasamento dei nostri mezzi tecnologici, ma adesso sembra che tutto sia a posto e quindi diamo la parola definitivamente al compagno che meglio di noi può descriverci la situazione. Intanto come stai? Come è andata la giornata di lotta di oggi?
Ciao a tutti e a tutti. Qui tutto bene, siamo direttamente... collegati dal campeggio antimilitarista che si trova nella zona dell'aeroporto militare di Decimo Mannu. A Cagliari questo pomeriggio c'era una conferenza grazie alla presenza anche dei compagni del BDS, appunto dedicata al Technion, alla collaborazione tra l'università e l'Istituto di Chimica e Fisica israeliano. Chiaramente, come era successo per l'Israeli Apartheid Week, l'Università di Cagliari ha preferito sottostare i diktat dell'ambasciatore israeliano, che aveva chiesto di non concedere aule per questo tipo di iniziative, e ci siamo ritrovati comunque a dover occupare l'atrio del Palazzo delle Scienze e portare avanti comunque un'iniziativa che è stata molto partecipata e ha parlato principalmente di cosa consiste questo accordo tra l'Università di Cagliari e il Technion e soprattutto si è cercato anche di capire come contrastarlo. Ricordiamo che il Technion è un istituto israeliano di chimica e fisica che fa anche ricerca militare, il suo consiglio diciamo di istituto è formato anche da elite militari israeliane e le sue ricerche vanno appunto da i flashbangs, le granate assordanti, i sistemi di bordo per i veicoli antisommossa che utilizza quotidianamente l'esercito israeliano per occupare i territori palestinesi e quindi oggi è stato un altro momento per incontrarsi tutti quanti e tutte quante e affermare il nostro no e chiedere soprattutto alle istituzioni universitarie di far terminare il prima possibile questi accordi. E poi chiaramente siamo partiti, siamo andati al campeggio antimilitarista di Decimo e qua siamo in bella compagnia e stiamo preparando per le prossime azioni, i prossimi eventi di questi giorni.
Beh, molto bene, direi quindi che le intimidazioni del rettore sono state rimandate al mittente e al suo anche committente, diciamo, no?
Esatto.
Senti, tra l'altro poi vediamo come gli studenti si stanno muovendo rispetto alla solidarietà internazionalista e quindi anche denunciando quali sono gli interessi imperialisti italiani che si legano a quelli sionisti. Però vediamo che poi anche altri attori ci sono in scena che si stanno muovendo rispetto appunto alla mobilitazione contro l'occupazione militare della Sardegna. Abbiamo avuto occasione di leggere, ma magari ci spieghi un po' meglio tu cosa è successo, anche di un protagonismo dei pescatori.
Sì, in questo momento è in corso un blocco da parte dei pescatori della provincia oristanese, principalmente riguardante la zona di Capo Frasca, che è una base militare che vive soprattutto in simbiosi con l'aeroporto di Decimo Mannu in cui ci troviamo adesso, perché chi parte dall'aeroporto di Decimo Mannu va poi a sparare e a esercitarsi nel poligono di Capo Frasca, che è un poligono che prevede sia una parte a terra che a mare. In questo momento i pescatori sono in blocco già dalla giornata di ieri, e più di 200 imbarcazioni si sono schierate al limite dell'entrata a mare del poligono. Ieri c'è stato anche un blocco davanti ai cancelli per impedire il passaggio dei mezzi, e questa settimana comunque diciamo che sarà scandita anche dall'attività, oltre che del campeggio antimilitare di Decimo, anche dall'azione dei pescatori. Per dover di cronaca dobbiamo anche dire che la maggior parte dei pescatori si sono pronunciati in favore degli indennizi, perché chiedono allo Stato di ricevere dei soldi per l'utilizzo che viene fatto di quel territorio, soprattutto della zona di pesca che sono interdette. È una richiesta che dal nostro punto di vista non è che sia proprio l'ambito di lotta in cui ci spinge a mobilitarci, certo. Però c'è anche da dire che una delle principali richieste dei pescatori è stata la chiusura del poligono e la restituzione delle parti a mare dello stesso. Quindi c'è uno spiraglio di possibilità in cui intervenire in quel territorio. Bisogna stare attenti e capire le prossime mosse. Vi anticipiamo che sicuramente il poligono di Capofrasca sarà intercettato dai prossimi blocchi anche da parte del comitato e del movimento in generale, quindi sarà importante incominciare a un dialogo anche con i pescatori, se in questo momento pensiamo che comunque la richiesta sia un po', diciamo, fuorviante rispetto agli obiettivi grandi che ci poniamo come movimento, però è importante incominciare sicuramente un dialogo.
Assolutamente, tra l'altro comunque mettono un accento su un aspetto che è fondamentale, e cioè il fatto che le basi non sono quello che ci viene propagandato dal governo italiano, una fonte di ricchezza per il territorio che le deve ospitare, o meglio dire che occupano. Perché purtroppo no, non c'è nessun genere di economia che può avere vantaggio dalla presenza delle basi, ma anzi, oltre all'annientamento, come appunto denunciano anche i pescatori in questo caso, no, della mancanza di lavoro, dall'altro lato quello che ci lasciano invece è morte e distruzione sul territorio, per portare morte e distruzione fuori dal territorio. Quindi
sì, ma più che altro che un'economia provocano una diseconomia, perché drogano praticamente le persone, chi di indennizzi, chi di un arruolamento obbligato, perché chiaramente fanno il deserto intorno a loro, la gente emigra, e chi rimane è costretto ad arruolarsi o a lavorare dell'indotto della base, ma stiamo parlando di briciole per territori sterminati, occupati dal deserto e dalle bombe, quindi provocano una diseconomia più che un'economia.
Assolutamente, Ard, anche qua ne avremo da dire rispetto a questo argomento, perché Vicenza e Veneto e anche più in generale il nord-est ne ha di questi mostri, e come sempre appunto ci vengono presentati come occasioni, quando in realtà, oltre che appunto creare una diseconomia, anche, cioè, li dobbiamo anche pagare, perché, tra l'altro, perché tutte le bollette elettriche eccetera eccetera sono pagate dagli italiani, dal governo italiano, e quindi insomma a dimostrazione che non c'è proprio nulla di vantaggioso. Ma invece, se magari ci vuoi raccontare i prossimi appuntamenti che avete indetto.
Allora, domani mattina a Cagliari ci sarà un presidio a partire dalle 10 in piazza Palazzo, per accogliere la commissione d'inchiesta parlamentare sull'uranio impoverito. Una commissione d'inchiesta che ha una storia un po' particolare, è stata istituita nel 2005, è stata nel corso del tempo depotenziata e depoliticizzata, nel momento in cui poi il Partito Democratico è diventato, diciamo, il quello che lo porta avanti, perché adesso in questo momento il presidente è Gian Piero Scanu, che è un senatore del Partito Democratico, che è uno di quelli che diciamo porta avanti la politica del dual use civile e militare, è quello che vorrebbe riconvertire i poligoni per sviluppo tecnologico accompagnato alla ricerca bellica e militare, che non è altro che una legittimazione ulteriore di quello che i poligoni hanno portato nel corso di 70 anni, e cercare di nascondere dietro una ricerca aerospaziale, un sviluppo tecnologico che poi va a foraggiare sempre le solite tasche delle imprese che fino adesso si stanno esercitando come acquirra, e cercare di farlo passare come la nuova avanguardia per lo sviluppo del territorio e le eccellenze del territorio. Noi domani saremo in piazza dalle 10, diremo chiaramente al signor Scanu che non ci frega con la sua politica, e chiederemo a gran voce che venga istituito il prima possibile un registro dei tumori, perché è l'unico in questo momento in grado di fornire dei dati oggettivi e reali per quanto riguarda la situazione nelle aree limitrofe ai poligoni. Non è più possibile, dal nostro punto di vista, continuare a finanziare delle ricerche che sono fatte dagli stessi militari, ricerche epidemiologiche sul territorio, sugli animali e sull'ambiente, noi invece vogliamo che ci siano delle ricerche oggettive per quanto riguarda i morti intorno ai poligoni, perché già dalla procura di Nuoro e da quella di Cagliari stanno incominciando a uscire le prime inchieste, una è già avviata e vede i imputati generali che hanno prestato servizio a Quirra per disastri ambientali, omissioni e tutta un'altra serie di imputazioni. Perché? Perché si sono accorti che il 65% dei pastori che stavano intorno al poligono del Salto di Quirra sono morti, e invece il 33% dei pastori che stavano nel poligono intorno a Perdas de Vogu sono morti. Esiste una ricerca, esistono delle persone che sono morte, esistono delle vittime di Stato, e come minimo a loro bisogna dare almeno la verità e dire che realmente quel poligono provoca morte e non serve al territorio sardo.
Assolutamente. Senti, e poi per invece il weekend, insomma, quello che poi il campeggio, magari se ce lo puoi presentare un attimo e insomma darci due o tre appuntamenti.
Allora, domani ci sarà il pomeriggio un'assemblea molto importante riguardante la questione migranti, gli arresti del Brennero e le deportazioni che fanno dall'Italia verso gli stati di provenienza. Il sabato ci sarà una giornata dedicata principalmente al paese che ospita il campeggio antimilitarista, che è Sassarate, e ci saranno tutta una serie di situazioni da pranzi sociali, assemblea in piazza, ci sarà ci saranno vari artisti che faranno dei murales. E invece domenica ci saranno, grazie al contributo anche di compagni che vengono da tutta l'Italia, un'assemblea riguardante le ultime misure che sono state prese, le ultime misure repressive che sono state prese, e diciamo che si cercherà di coinvolgere tutti in un discorso che parli dell'antirepressione. Lunedì gran finale invece, corteo intorno alle reti della base aerea di Decimo Mannu. La partenza sarà intorno alle 10 dal giardino megalitico di Sassarate. Quindi un fine settimana molto fitto.
Eh sì, decisamente, addirittura fino a lunedì, quindi un'ottima idea di anche per qua chi non è in Sardegna, per muoversi verso la Sardegna e viversi questi bei momenti di lotta insieme a voi. Assolutamente lo consigliamo a tutti. Tra l'altro
ricordiamo anche il 16 ottobre, domenica, ci sarà invece la grande assemblea sarda contro l'occupazione militare a Bauladu, dalla mattina fino alla sera. La mattina si incontreranno i tavoli di lavoro che si sono incontrati nel campeggio che abbiamo descritto anche l'altra volta, quelli sull'università, sulle scuole superiori, la fabbrica di bombe. Si incontreranno tutti la mattina a Bauladu, e poi la sera ci sarà il gran finale per cercare di trovare una data di mobilitazione unitaria per i blocchi di questo autunno.
Beh, quindi assolutamente ci risentiremo molto presto allora, a questo punto. Anche perché appunto poi raccontavi della situazione repressiva che anche su di voi si è abbattuta e la settimana scorsa eravamo in contatto, appunto telefonico, in intervista con i compagni del Nomuos, che anche loro appunto facevano presente come c'è stato un giro di vite anche lì e che insomma la manifestazione di domenica scorsa è stata la più esplicita risposta al fatto che dalla resistenza contro l'occupazione militare non si torna indietro, anzi insomma si va avanti.
Assolutamente, qua fioccano i fogli di via, ma chiaramente noi non demordiamo e continueremo a violarli finché ci sarà possibile, finché sarà utile al movimento continuare su questa linea. Anche i NOTAV ce l'hanno insegnato, c'è chi rifiuta i domiciliari, c'è chi rifiuta i fogli di via e bisogna continuare a non demordere e continuare a non farsi impaurire o demoralizzare da questi atti che sono totalmente senza senso.
Eh sì, e poi comunque insomma cioè, è una lotta che tra l'altro proprio in Sardegna ha un esempio vittorioso, pensiamo ad Orgosolo, che quindi insomma è di buon auspicio anche per quello che si sta lottando adesso.
Assolutamente, assolutamente.
Bene, quindi direi che insomma assolutamente gli appuntamenti sono da seguire. Se, per chi non dovesse per qualche genere di motivo riuscire a essere con voi a Cagliari, in Sardegna, in questi giorni, cercheremo magari di ricontattarvi anche sabato durante la rabbia del sabato sera, che è la nostra trasmissione del sabato. E così magari insomma diamo qualche aggiornamento, che anche in qualsiasi altra occasione insomma abbiate bisogno, i nostri microfoni, sappiate, sono sempre aperti.
Va bene, grazie mille.
Grazie a te e insomma ti ringrazio e a prestissimo allora.
Un abbraccio, ciao.
Ciao.
Tu en su Eccoci tornati in diretta, sempre con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Sono le 21:55, per cui siamo proprio in chiusura di puntata. Puntata che, devo dire, è stata veramente molto molto interessante. Ci sono stati, appunto, oltre a sempre alla rubrica di Larissa, che è con noi ogni giovedì, anche altri due collegamenti molto molto interessanti, insomma, uno di aggiornamento sulla lotta, insomma, che i palestinesi stanno portando avanti, e l'altra invece da parte dei sardi, che stanno portando avanti una lotta qui e che sono anche ovviamente molto solidali con il popolo palestinese, appunto, tanto da ovviamente portare avanti anche la campagna contro il Technion, insomma, di boicottaggio accademico. Quindi direi che, insomma, anche per oggi,
beh, insomma, direi una puntata veramente all'insegna dell'internazionalismo, della resistenza, della lotta. Per cui, insomma, diciamo che andiamo verso un weekend, tra l'altro, estremamente di lotta, perché come ci appunto aggiornava il compagno poc'anzi, insomma, la Sardegna sarà veramente terreno di resistenza ancora di più in questo weekend lungo. Ma non solo, insomma, ci sarà anche la manifestazione degli studenti proprio domani, quindi, insomma, decisamente iniziamo a far riscaldare questo autunno.
Detto questo, noi ovviamente siamo proprio in chiusura. Ci risentiamo come sempre giovedì prossimo alle 20 su radiazione.info, speriamo con altrettanti contenuti.
Beh, sicuramente una super puntata succosa anche quella di giovedì prossimo.
Non illuderli troppo, che poi magari siamo solo noi che leggiamo cose e potrebbero rimanerci male.
Beh, nel senso, è importante leggere cose interessanti, quindi a questo punto. Comunque, detto questo, augurando ai nostri ascoltatori un buon weekend di lotta, e noi ci risentiamo giovedì prossimo tra le 20 e le 22, sempre su radiazione.info.
Ciao!
Anni strecinando di dolore, risveglia tutte l'ore, un domani sei cascato, un buon figliolo, buon soldato, che sa Francia assassina, chi su mena che ruina, ora attacca a me assai, riconosce mi li guai, in petto portutore.